No, quando
non ho capito.
Quando venire qua,
vieni qua, però non si capisce nulla. Io che sono anziano ormai, insomma.
Oggi nel 2019 stiamo riconfermando che l'etere non esiste, però c'è una cosa che non mi torna. Aisha nel 21 si è rimangiato quello che aveva detto nel 1905 nel manoscritto Morgan. E poi c'è l'altra cosa di cui non ho parlato stamattina, ma non ho avuto una risposta definitiva, forse la può dare questo prova. Se epsilon 0 e mu con 0 li posso misurare in laboratorio, come faccio a dire che non esiste?
Si posso ritrovare?
Se io ho epsilon 0 o mu con 0, se le posso misurare in laboratorio, misuro la quantità reale esistente di chi?
Posso rispondere?
Certo.
No, così colgo l'occasione per fare un paio di commenti sulla bellissima relazione di Olivia. No, allora, bisogna fare una distinzione fondamentale tra le descrizioni che la fisica fa dei fenomeni fisici attraverso le sue teorie, da come è fatto il mondo. C'è una differenza netta, cioè la teoria elettromagnetica della luce descrive la luce come un'onda elettromagnetica. Questo non vuol dire che le onde elettromagnetiche esistano nel mondo, come vedremo nella mia relazione di domani. Bisogna distinguere radicalmente le descrizioni dalla realtà oggettiva. Hertz, alla fine dell'Ottocento, avvisava i fisici su questa questione. Dice, noi sviluppiamo, lo dico usando le nostre parole, non quelle che usava Hertz, che fosse ancora più puntuale, più preciso. Le nostre descrizioni partono. Hertz era uno che sosteneva la natura assiomatica delle teorie. E infatti lui dice a un certo momento, per quanto riguarda la teoria di Maxwell, è inutile noi cerchiamo di fondare l'equazione di Maxwell su questo o quell'altro esperimento. Per me la teoria di Maxwell, dice Hertz, sono le sue equazioni. Le prendiamo come postulato e andiamo a vedere se questi postulati descrivono tutti i fenomeni che dovrebbero descrivere, e vediamo se le predizioni di queste equazioni sono in accordo con l'esperimento. Quindi formulazione assiomatica della teoria, sviluppo della teoria, predizioni sui valori che le grandezze fisiche usate nella teoria possono avere, confronto con l'esperimento. E si dice, noi non sappiamo cosa c'è nel mondo, riusciamo solo a descrivere alcuni fenomeni del mondo, In questo modo qua, quindi c'è una certa corrispondenza tra le nostre teorie e quello che succede nel mondo, però è un errore pensare che le teorie descrivono esattamente come quello che succede nel mondo. Quindi la tua domanda, esiste epsilon 0 e mu 0, non ha senso, non ha veramente, perché se tu misuri una cosa non vuol dire che la cosa esiste. Maxwell ha misurato la rigidità dell'etere. Maxwell ha misurato la rigidità dell'etere con una misura molto semplice. Siccome la rigidità dell'etere, che doveva avere le caratteristiche di un solido cristallino, una cosa un po' assurda, no? Come ha mostrato Olivia, siccome l'etere per Maxwell e per gli elettrodinamici dell'Ottocento, l'etere era il supporto delle onde elettromagnetiche, nella espressione della densità di energia di un'onda elettromagnetica, Maxwell inserisce la rigidità dell'etere. Allora cosa fa? Misura l'energia che arriva dal Sole su una certa superficie in unità di tempo. Siccome questa è legata alla densità di energia e alla velocità di propagazione della luce nel vuoto, partendo da questa misura sperimentale, misura la rigidità dell'etere. Allora, affermiamo che esiste l'etere perché abbiamo misurato la sua rigidità, cioè, è chiaro la distinzione. Posso fare un commento adesso sulla luce? Allora, No, a me è parso molto affascinante questa descrizione qua della, di Einstein, della cosa centrale, insomma tutte le cose che hai raccontato. E la domanda che faccio è, non mi è chiaro fino a che punto la riflessione di Einstein su se stesso, cioè sulle cose che lui ha fatto, per esempio l'Einstein della sua autobiografia scientifica, che ripercorre tutte le sue vicende a partire dalla relatività ristretta, eccetera. Cioè, quindi,
sì, no, sì,
che relazione c'è? Perché un po' nella relazione le cose sono state, come viste, attraverso un teleobiettivo un po' schiacciate. Questo è un chiarimento.
Questo si vede che in effetti è una lettura più didattica che non storica. In senso è una lettura. No, prego, vai avanti.
Poi faccio un suggerimento. Subito a partire dopo il 5, intorno agli anni 10, se non ricordo male, hanno incominciato i fisici a pensare se era possibile ricavare le trasformazioni di Lorentz senza l'ipotesi einsteiniana della costanza delle velocità della luce. A parte il fatto che Einstein stesso nel 6, se non ricordo in quale articolo, lo posso rintracciare, a un certo momento dice in questo articolo, cioè quindi un anno dopo l'articolo sulla relatività speciale, dice: attenzione che io ho assunto l'invarianza delle velocità della luce, però questo postulato può essere sostituito dal seguente: sono valide le equazioni di Maxwell nel vuoto. Poi, siccome le equazioni di Maxwell nel vuoto sono invarianti per trasformazione di Lorentz, automaticamente viene fuori che C è invariante, cioè ha lo stesso valore in tutti i sistemi di riferimento. E quindi sono stati una serie di articoli, e nel 60, 1960, un fisico matematico italiano, forse sicuramente conosce questo lavoro qui, Carlo Cattaneo, ha fatto una deduzione delle trasformazioni non di Lorentz, ma di simil Lorentz, e vi spiego perché, partendo dai postulati di Einstein senza quello della velocità della luce. Quindi omogeneità e isotropia dello spazio e omogeneità della variabile tempo. C non c'è. Ha semplicemente supposto naturalmente che anche T dipende da x, y e z. No, perché se facciamo le trasformazioni di Galileo, facciamo T uguale a T primo in due sistemi di riferimento diversi. Quindi Cattaneo parte dagli stessi postulati di Einstein, semplicemente suppone matematicamente che T dipenda anche da x, y e z, e T primo dipende anche quindi da x primo, cioè, eccetera. Non ricava le trasformazioni di Lorentz, però ricava trasformazioni simili dove al posto di C quadrato, sotto la radice quadrata, compare una costante che è diversa da zero. Si sa solo dalla dimostrazione che è diversa da zero. Questa costante, naturalmente, siccome compare al denominatore di un termine dove al numeratore c'è il quadro, ha le dimensioni del quadrato di una velocità, però può essere col segno meno davanti o col segno più. Se la mettiamo dentro col segno più, cioè supponiamo che sia 1, cioè la radice quadrata di 1 più qualcosa, cosa viene fuori? Viene fuori che questa soluzione non è accettabile fisicamente, perché si dimostra che lanciando un segnale tra un sistema di riferimento all'altro, succede che nell'altro sistema di riferimento, per una certa velocità di questo segnale, l'arrivo del segnale anticipa la partenza, quindi viola il principio di causalità e quindi si scarta questa cosa. Se si prende quell'alfa minore di 0, quindi lo si scrive come v quadro diviso k quadrato, dico un k per volume, allora sono le trasformazioni di Lorentz, dove però k non è la velocità della luce. E Cattaneo dice alla fine: io ho fatto questo lavoro qui, stai fisici, puoi scoprire che cos'è k. qual è la velocità limite. La cosa che mi ha fatto rabbrividire quando ho letto per la prima volta questo articolo è che una trattazione puramente formale, matematica, implica una velocità limite. Questo cosa vuol dire? Anche dei riflessi anche sulla relatività, in che senso? Il giorno in cui si scoprisse una velocità limite superiore a quella della luce, la relatività ristretta varrebbe ancora. Avremmo qualche piccolo problema con gran parte della fisica, a partire dall'elettromagnetismo.
Se per questo c'è anche un'altra cosa che, su cui riflettere, quando Einstein nei suoi dati fa il discorso di sincronizzazione, fa l'ipotesi che c'è dietro è che la velocità della luce in andata è uguale alla velocità della luce al ritorno. Questa è la famosa
ipotesi che Selle
di Poincaré, che in qualche maniera pone il problema che nessuno riesce a misurare la velocità di sua andata. C'è anche questo, oltre a quello che dicevo prima.
Vuoi? Mi interessava in che modo questo è Sofia, perché questo è...
Allora, ci sono alcune cose da rispondere. Allora, in effetti, io mi sento sempre abbastanza interessata di andare a parlare in un contesto di storici della fisica, perché io non mi sento una storica della fisica, e quindi cerco sempre di mettere dei paletti. Infatti anche il cambiamento del titolo è nell'Annus Mirabilis, perché Einstein ha detto tante cose successivamente, ha rivisto le cose, e sinceramente è un lavoro che avevo in parte seguito, ma non è con tale dettaglio. A me quello che il primo problema era la sua rilettura dell'autobiografia rispetto alle cose. Allora, in effetti forse non l'ho esplicitato. Io il tipo di imparazione che ho cercato di fare è questo: partire dagli articoli e cercare di analizzare gli articoli, cioè trovare le chiavi di lettura degli articoli del 1905. E leggere gli articoli del 1905 vuol dire anche interpretarli sulla base di chiavi di lettura che possono essere. E ho usato in effetti anche le sue letture dell'autobiografia per giustificare delle cose. Se poi quelli in effetti lui fosse consapevole quando aveva 26 anni del tipo di operazione, o se quella è una rilettura fatta successivamente, secondo me a questi non è una cosa che da questo punto di vista a me interessava, proprio perché non volevo dare un passaggio di quanto come avesse costruito lui quale fosse stata una sua ricostruzione storica originale, la sua intuizione. Non mi sono posta dal punto di vista della fisica, ma della storica, ma mi sono posta dalla prospettiva di rileggere certe scelte che ci sono nell'articolo, certi aspetti che ci sono nell'articolo del 1905 che mi sembrano interessanti. Quelli sono, secondo me, la scelta di quei particolari postulati, okay? La scelta di mettere un problema di confine in tutti e due, la scelta dei postulati e tutta questa enfasi nel dare alla costruzione dell'articolo di orologi e cose di questo tipo. Dopodiché è vero che anche il problema del secondo postulato, l'invarianza di C, è un postulato che si può sostituire, ce ne sono degli altri, si può sostituire con il fatto dell'esistenza di una velocità limite e derivare quindi anche l'invarianza di C, se si ipotizza che C è la velocità limite, come combinazione del primo postulato o del secondo postulato, cioè come combinazione. E quali sono gli impliciti, gli aspetti convenzionali che ci sono dietro a questi. Ecco, questa è tutta una rilettura, secondo me, molto interessante, che fa vedere quanto quei postulati potessero leggere. Io in questo caso non li ho considerati perché non ho neanche le competenze così specifiche per andarci nel dettaglio, però il problema è che potesse essere sostituito dal fatto che la velocità delle equazioni di Maxwell valide nel vuoto, quello non mi sembra in contraddizione, perché Einstein lo dice sempre che le equazioni di Maxwell nel vuoto erano un limite di validità che a lui li attribuiva. Era il problema in cui andava ad interagire il campo elettromagnetico, no? È il problema di interazione del campo elettromagnetico. Quindi il fatto che la propagazione, no, della luce potesse avere quelle, non mi sembra che lui su questo avesse dei problemi. Però il problema era per lui, mi sembrava che la cosa importante era che non vedeva l'equazione di Maxwell come quella teoria che potesse rappresentare un aspetto di unificazione. Allora, dopodiché, il fatto di prendere a postulato il fatto che la velocità che la luce si propaghi in quel modo lì, oppure che si propaghi con la velocità c, quello mi sembra l'importante è stabilire un principio di simmetria, un principio di invarianza rispetto alle cose. Quello non lo vedo completamente in contraddizione con quello che è un aspetto contraddittorio rispetto al, non so, vedo una faccia che non penso di aver risposto alla cosa. Beh, perché...
No, d'accordo, c'è un...
Ecco, dopodiché, infatti, sul secondo postulato ci sono tutti questi aspetti interpretativi che fanno che ogni teoria, in effetti, è importante che subisca questo tipo di analisi, come è stato, per capire se sono veramente dei principi indipendenti tra di loro, se hanno che base hanno e che cosa possono.
Anche perché Einstein parte dalle apparenti, cioè dalle contraddizioni della teoria di Maxwell, così come
è comunemente intesa.
Poi lui
vede che è relativistica.
Poi lui scopre che è una teoria perfettamente
relativistica, appunto.
Trattando per esempio l'interazione magnete e circuito che lui cita all'inizio della fine, alla Einstein, quindi relativisticamente questa contraddizione scompare. Cioè, se si muove il magnete,
se si muove il conduttore,
se si muove la spina, osserva un'altra, no? È vero quello che qui hai detto, cioè che il ruolo centrale della luce nei due articoli è veramente il perno del contributo di Einstein nel 1905.
Ma credo anche.
Perché da un lato lui, con la teoria della relatività, in sostanza rafforza la teoria di Maxwell alla fine, no? Perché ne mette in luce la natura intrinsecamente relativistica.
Ecco, dal punto di vista strutturale, da un punto di vista dell'organizzazione strutturale, non dal punto di vista dell'ipotesi.
Nell'articolo di qualche mese precedente, ma qui il tempo non ha importanza, mette in crisi la teoria di Maxwell quando si tratta dell'interazione e della reazione delle materie.
Esatto.
Quindi ha fatto veramente delle operazioni di rottura concettuale.
Perché anche Sofia? Questo in effetti perché Sofia vuol dire in realtà prendere la conoscenza, collocarla, questo come lo voglio interpretare, è prendere la conoscenza e collocarla in una propria visione, anche un proprio percorso, anche di un proprio percorso, un proprio particolare senso personale. Allora, quando nel momento in cui c'è una firma, no? Nel momento in cui c'è una presa di posizione, io sto trasformando la conoscenza in qualcosa che ha significato per me all'interno di una cosa. E questo secondo me è un aspetto particolarmente interessante che qui ho parlato solo di Einstein, non si nota, però nel momento in cui si prende un altro autore come esempio Minkowski o Poincaré, che parlano degli stessi, ad esempio della relatività, inseguendo, per esempio prendendo la differenza che c'è tra la visione di spazio-tempo dietro questo articolo del 1905 materializzato in questo articolo di orologio, e vedere la prospettiva di Minkowski, si vede che ci sono delle concezioni anche di visioni del mondo, visioni molto, molto diverse. E da questo punto di vista, secondo me, riportati in una realtà di classe, qui adesso parla davvero chi si occupa di fare dei percorsi in classe, riportare in classe dei percorsi e far vedere come una teoria può essere interpretata da diversi autori, mantenendo gli stessi principi, le stesse conoscenze, ma far vedere che ci sono autori che la interpretano in modo diverso, crea nei ragazzi un atteggiamento di appropriazione, o comunque li spinge a prendere posizioni in un dibattito, mettendo anche in campo un proprio aspetti anche estetici, aspetti anche di interesse culturale più generale. Quindi c'è una forma di coinvolgimento che può favorire questa collocazione, anche prendere la fisica e farla diventare uno specchio anche per poter riflettere su quali sono le proprie il senso personale che uno può attribuire a questo. Quindi era un po' una...
C'è anche una forma di responsabilità nei confronti del sapere, questo vedi sono molto bene.
Una responsabilità nei confronti del sapere. Perché lei è un professore, ha una serie di responsabilità di carattere tecnico, amministrativo, eccetera, accademico. Einstein invece è un battitore libero. E Poincaré cerca in qualche modo di trovare una continuità nella tradizione, lì dove invece Einstein rompe. E quindi anche questo può essere interessante, cioè di capire come in qualche modo anche le scelte intellettuali nascono all'interno di contesti anche. In cui dico la responsabilità del sapere è importante, perché il sapere è sempre una dimensione sociale e quello che noi pensiamo ha sempre poi una, come dire, una influenza su quello che ci sento.
C'è qualche altro intervento? Bene. Mi è piaciuta molto questa colpo d'occhio grande che ha proposto, però mi scuso sul primo problema di confine tra la termodinamica e la meccanica, tra la termodinamica e la meccanica, come questa, se Einstein è riuscito a non portarsi dentro questo problema, il problema dei calori specifici che non tornavano, eccetera, in questi principi che propone, perché se può dirci qualcosa.
Beh, lì nell'articolo del 1907 in realtà fa vedere che per riuscire a spiegare i calori specifici riesce, cioè che l'ipotesi dei quanti, quindi uscire dall'idea del modello di equipartizione del meccanico dell'energia, invece produrre l'idea dei quanti, riesce a passare a risolvere quelle anomalie che c'erano in quel, e poi da lì aprirà tutta la strada verso le nuove teorie, le nuove statistiche quantistiche, no? Dopo da lì c'è tutto quest'altro filone che apre verso le teorie di Bose, Einstein e di Fermi-Dirac, che sono quelle che permettono di reinterpretare anche quantisticamente la meccanica statistica, quindi quello è già un altro filone che lui, che non è in questo campo, ma è al di là della...
C'è la domanda sul tempo.
La domanda sul tempo non c'è più.
No, è andato via.
Allora, la domanda sull'etere, anche questo è un dibattito veramente molto, molto, molto vivace, ricco. Tutti sostengono che Einstein abbia ottenuto alla fine che cos'era l'etere e ci sono così. Di sicuro quando ha scritto la relatività generale ha cambiato la sua posizione anche rispetto a questa importanza di questi aspetti materiali come gli orologi, i regoli, ma ha dato molto più importanza alla geometria e ha dato molto più importanza a queste cose. A me piace pensare che, però lì bisognerebbe una persona che ha seguito tutte le cose. In realtà quando lui parla di etere non pensa all'etere meccanico, sta pensando al campo gravitazionale, sta pensando al campo. Per lui il concetto di campo, come è stato fatto vedere stamattina, per lui il concetto di campo è veramente una grande rivoluzione di Maxwell, ed è stata secondo lui la più grande rivoluzione concettuale che c'è stato quando scrive anche la prefazione. Cioè, è bellissima la prefazione alla storia del concetto di spazio di Max Jammer, che Einstein fa nel 1952, quindi sono 3 anni prima di morire, verso la fine. Lui fa una riflessione sulla storia del concetto di spazio, fa l'introduzione a questo libro sulla storia, e lui scrive che in effetti anche sul dibattito sullo spazio, sull'etere, su queste cose, il concetto di campo è stato veramente il passaggio concettuale più importante per risolvere il problema dell'azione a distanza, perché non c'era più bisogno di questo etere, quindi è il campo. E anche quando parla della relatività, anche in quell'occasione, ma anche successivamente, quando parla della relatività generale, a me sembra sempre che per lui l'idea di etere sia in realtà legata a un concetto di campo, in particolare un campo gravitazionale. Allora quello per lui era importante, qualcosa che esisteva, il campo gravitazionale, come esisteva il campo elettromagnetico, il campo gravitazionale. E lo spazio-tempo, anche in questo caso, lui dice, sempre negli anni 50, dice che per lui lo spazio-tempo sono invece le qualità strutturali del campo. Uso una metafora, lui dice: io mi immagino l'universo come un campo gravitazionale, come un mollusco, che ha una forma, questa è la vera realtà, quella del campo, questo mollusco. E in questo mollusco lo spazio e il tempo sono delle invenzioni, delle proiezioni che l'uomo si dà, degli strumenti che l'uomo si dà per dare una forma comprensibile e intelligibile a questo mollusco. A me quello è sempre, se poi può parlare di etere, non è l'etere meccanico di cui si parlava a fine dell'Ottocento, è un campo gravitazionale, però è un dibattito che io ho seguito anche fino al giusto, perché sono proprio quegli aspetti che mi sembrano molto specialistici e anche lì il mondo, la vita è corta.
Non ci sono altre domande?